Allora, vogliamo aprire la parola del Signore dall'Evangelo di Luca. Leggeremo due brevi testi, uno dall'Evangelo di Luca, capitolo 17, dal 23 dal 22 al 25. Luca 17, 22 a 25. Disse Gesù ai suoi discepoli: verranno giorni che desidererete vedere anche uno solo dei giorni del figlio dell'uomo, ma non lo vedrete. Vi si dirà: eccolo là, eccolo qua. Non andate e non li seguite, perché come il lampo che balenando risplende da un'estremità all'altra del cielo, così sarà figlio dell'uomo nel suo giorno. Ma prima bisogna che egli soffra molte cose e sia respinto da questa generazione. Poi il libro degli Atti, lo stiamo anche studiando, mercoledì, al capitolo 1, versetti da 9 a 11. Gesù sta dialogando per l'ultima volta con i suoi discepoli. Aveva chiesto ai discepoli di aspettare la discesa dello Spirito Santo, quindi di non andare via da Gerusalemme, ma di aspettare questo evento straordinario. E Luca, che si è preoccupato di fare questa ricerca, anche da testimoni ancora vivi, su come sono andate le cose, dice questo: dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato, e una nuvola, accogliendolo, lo sottrasse al loro sguardo. E come essi avevano gli occhi fissi al cielo, mentre egli se ne andava, due uomini in vesti bianche si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù, e non un altro, che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Giungiamo oggi alla penultima predicazione di questa serie, e l'ultima la faremo venerdì, l'ultimo venerdì di luglio, e che riguarderà il tema se possiamo fidarci di Cristo. Oggi parliamo invece della seconda apparizione di Cristo, ovvero del nostro Cristo, della gloria del solo Dio e Salvatore. Parlare della seconda apparizione di Cristo significa inevitabilmente ricordare che vi è stata una prima apparizione. E se così non fosse stato, le nostre 12 predicazioni che hanno preceduto questa di oggi non sarebbero state possibili. Se Cristo non si fosse incarnato, noi non avremmo potuto dire nulla. Infatti, come abbiamo ricordato domenica scorsa, tutte le predicazioni, le 12 predicazioni, si sono focalizzate su aspetti propri dell'incarnazione di Cristo, del suo ministero salvifico e terreno, conclusosi proprio con la crocifissione, la morte, la resurrezione dei morti e l'ascensione alla gloria del Padre, di quella gloria, come ci ricorda Gesù nella sua preghiera, che aveva prima della creazione del mondo. Come è stata reale la prima venuta tra gli uomini, altrettanto reale sarà la seconda apparizione, che evidentemente non sarà una seconda incarnazione. Infatti abbiamo letto che gli undici, con le donne, con altri discepoli, quando Cristo fu elevato e una nuvola accogliendolo lo sottrasse ai loro sguardi, due uomini in veste bianche si presentarono a loro e dissero uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed elevato in cielo ritornerà nella medesima maniera, cioè in carne ed ossa, così come l'avete visto andar via. I discepoli ebbero quindi il privilegio, per primi, di ascoltare dalla bocca di due angeli o da due uomini in veste bianche la certezza o la conferma della certezza della venuta, della seconda venuta di Cristo. E probabilmente questi due uomini sono gli stessi che avevano dato la buona notizia della resurrezione di Cristo alle donne che erano accorse al sepolcro il primo giorno della settimana, le quali si sentirono dire proprio queste parole: perché cercate il vivente tra i morti? Luca 24, 4 a 6. La prima considerazione possiamo definirla così: tre una volta sola. Come ricorderete, cioè tre eventi, ma una volta sola per ogni evento, questo è il senso. Come ricorderete, con la prima venuta, con la prima incarnazione, Cristo diede la sua vita per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè Satana, e dare libertà a tutti quelli che da lui erano tenuti schiavi e quindi lontani da Dio, Ebrei 2, 14 a 15. Ma con la sua seconda apparizione, Cristo salverà definitivamente tutti coloro che lo aspettano con una sana ansia, con una sana attesa, perché in quell'occasione Cristo porterà a compimento la loro salvezza. E la Scrittura ci dice che, come è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopodiché viene il giudizio, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una sola volta, per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta. Quindi vedete, ci sono tre episodi di una sola volta. L'uno, l'incarnazione, una sola volta Cristo muore e una sola volta ritornerà. E tornerà, ci viene detto, senza peccato, cioè senza caricarsi più del nostro peccato, e si rivelerà a coloro che lo aspettano per la loro salvezza, Ebrei 9, 27, 28. E questo testo, come stabilito che gli uomini muoiono una sola volta, ci dice chiaramente che anche Cristo è morto una sola volta. Ed è morto per sempre, nel senso che la sua morte ha un valore unico, definitivo. Allo stesso modo egli è risorto come primogenito dei morti per dare salvezza a tutti i credenti. E con la sua seconda apparizione, che sarà l'ultima ed unica, la fede di tutti i credenti precedenti a Cristo, contemporanei a Cristo e dopo Cristo sarà premiata con la visione in carne del Figlio di Dio. Anche noi, che ora non lo vediamo, ma che siamo certi è il nostro Signore Salvatore, lo vedremo faccia a faccia. Ed è proprio in ragione, in forza di questa verità e certezza, che Paolo poteva scrivere che ora camminiamo per fede e non per visione. Noi non possiamo vedere Cristo, ma camminiamo per fede. Seconda Corinzi 9, 28. Ma quando i morti, noi compresi, saranno risorti, dice Paolo, gli occhi del corpo e quelli dello spirito si fonderanno in una superiore e indescrivibile visione della gloria di Cristo. E quando Paolo parlò di questa verità, di questo argomento, ne parlò come se per lui e i suoi contemporanei il tutto dovesse accadere di lì a pochi giorni. Lui dice così: ecco, vi dico un mistero, non tutti morremo. Quindi, pensando che quando Cristo sarebbe ritornato per la seconda apparizione, lui era ancora in vita. ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio. Quanto tempo ci mette il nostro batter degli occhi? In un batter d'occhio al suono dell'ultima tromba. Perché la tromba squillerà, i morti risusciteranno incorrettibili, scusate, e noi tutti, dice Paolo, saremo trasformati. Prima Corinzi 15, 51, 52. Ora la cosa però non è ancora avvenuta. Cristo non è ancora apparso. La sua seconda apparizione non c'è ancora stata. Ma nel momento da Dio stabilito, il tempo di questa promessa escatologica troverà il suo pieno compimento. Così come si è puntualmente verificata l'incarnazione di Cristo, come dirà Paolo in Galati 4, quando i tempi furono compiuti, Dio mandò suo figlio, nato di donna, allo stesso modo, senza alcun ritardo, neppure di un millesimo di secondo, Cristo tornerà per una seconda volta, proprio per dare salvezza definitiva ai credenti. Ora per il momento, e quindi per il momento, noi dobbiamo accontentarci di vedere Cristo, il nostro Salvatore, con gli occhi della fede e del cuore. E sapete, non è affatto poca cosa. Perché quanta gente intorno a noi, abbiamo detto anche stamattina, si dice cristiano, ma non vede Cristo. Non lo vede Cristo nella propria vita. Non lo vede come Salvatore, come il Signore. Sì, al limite come un qualcuno che è stato qualche tempo fa. Ma per la grazia del Signore, anche Francesca pregava in preghiera, per la luce del Signore, perché Lui è luce, noi siamo nella luce. Quindi possiamo vedere per fede il nostro Signore Gesù e vi assicuro, non è poca cosa. Perché la fede e la grazia sono un dono di Dio, immeritato. Noi non possiamo alzare la mano e dire io sono migliore dei Jasmine, sono migliore di Ivano, migliore di Eliseo. No, siamo tutti peccatori salvati per grazia, esclusivamente per grazia. E allora vedete che quanto è importante avere questa certezza della fede in Cristo. Ora, se vediamo per fede la gloria del Figlio di Dio, vale anche per noi quanto Gesù disse a Pietro, dopo che Pietro disse tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Ricordate che cosa disse? Non la carne e il sangue ti hanno rivelato queste cose, ma il Padre mio che è nei cieli. Quindi noi, se possiamo fare delle affermazioni veritative, se possiamo dire delle verità teologiche indiscutibili, è perché Dio le ha confermate e ce le ha rivelate. Matteo 16, 17. Quindi tre una volta sola. Avverrà il tempo in cui si udranno voci strane in questo mondo in merito alla seconda venuta del Figlio di Dio. E abbiamo letto che il Signore Gesù stesso, prevedendo quel tempo, incoraggiò la Chiesa di tutti i tempi, attraverso la parola, a non andare dietro a quelle voci, a non andare dietro a certi cialtroni o falsi profeti che diffondono voci false. Disse ai discepoli, verranno giorni che voi desiderete vedere anche uno solo dei giorni del Figlio dell'uomo, ma non potrete farlo, non lo vedrete, ma si dirà eccolo qua, eccolo là. Non andate dietro, non li seguite. Perché? Perché come il lampo che balenando risplende da un'estremità all'altra del cielo, e quando c'è un grosso temporale, l'abbiamo visto questi lampi, quanto tempo ce ne abbiamo il tempo di prendere il cellulare e fotografarlo? Così sarà il figlio dell'uomo nel suo giorno. Sarà una cosa istantanea, puntuale, istantanea, imprevedibile per noi. Per questo la domanda che Matteo si faceva anche in preghiera ricordandolo. Ma siamo pronti ad incontrare il nostro Dio? Che sarà la domanda finale di questa predica. Siamo pronti a incontrare il nostro Dio? Gesù però in quell'annuncio di non seguire falsi profeti, le voci che lo vedono il Signore Gesù qua e là, lui dice, ma prima che egli venga bisogna che soffra molte cose e che sia respinto da questa generazione. E quando Gesù dice queste cose, era lì, era in Gerusalemme, dove sarebbe stato di lì a poco proprio rifiutato e ucciso, crocifisso. Quindi la sofferenza di Cristo era, come dire, preannunciata da lui stesso, che doveva precedere la sua seconda venuta. Ma ancora oggi, questa generazione, dice, sia respinta da questa generazione. Questa è una generazione che respinge Cristo, che non vuole dare ascolto all'Evangelo. Nelle nostre famiglie ci sono figli, nipoti, fratelli, sorelle, che non vogliono sapere l'Evangelo. E quindi disprezzano Cristo e gli danno tanta sofferenza, perché Lui è venuto per la salvezza tua, per la salvezza dei nostri figli, dei nostri cari. Eppure, quando parliamo loro, c'è un netto rifiuto. Questa generazione sta facendo soffrire ancora Cristo. Anche queste parole del Signore Gesù, che erano di Luca 17, 22, 25, con queste parole Gesù rassicura i suoi discepoli però della sua seconda apparizione. Apparizione che non poteva mai accadere, e non poteva mai accadere appunto se prima Cristo non avesse sofferto molte cose. Ovvero non avesse dato la propria vita, non avesse comportato a compimento la missione che il Padre gli aveva affidato per la salvezza dei peccatori. La sua non era una missiva, era una missione. E sapete, tra questi due sostantivi c'è una grandissima differenza. Potremmo dire una cruenta, pesante differenza. Perché come si dice in italiano, ambasciatore non porta bene, porta solamente una notizia. Ma la missione di Cristo non era quella di portare solo una notizia. È la notizia, Cristo è la notizia. Perché è Lui che ha dichiarato, io sono venuto per dare la mia vita per te, cara Gabriella. Per tutti noi, giovani. Cristo è venuto per te. Quindi non si trattava di darti semplicemente un messaggio, ma Lui è il messaggio. E se tu rifiuti Cristo, ti stai condannando da solo, da solo. Parliamo ora del suo dominio eterno. In attesa della sua seconda apparizione, non dobbiamo pensare che il dominio di questo universo, di questo mondo, sia in mano al nemico di Dio. C'è una corrente evangelica che spesso sottolinea che questo mondo è sotto il dominio di Satana. Non è così. Non è così. La Scrittura ha già detto con molta chiarezza, anticipando perfino l'incarnazione di Cristo, che il dominio dell'intero universo, cioè quello che noi vediamo è quello che noi non vediamo e che non possiamo neppure immaginare, dove finisce l'universo, chi lo può dire? È sotto il dominio di Cristo. Il dominio dell'universo intero riposerà sulle sue spalle. Leggiamo questo dal Vangelo, scusate, dal libro di Isaia, capitolo 9, versetti 5 e 6. Queste parole furono state scritte circa 700 anni prima della venuta di Cristo, ma Isaia ne parla al presente, come se fosse lì, in quel momento, come qualcosa che è già avvenuto. Certo che quella incarnazione avverrà. Isaia 9, 5, 6. Poiché un bimbo ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace, per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia, da ora e per sempre, da ora e per l'eternità. Questo è il senso, questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Ecco, questa è la gloria del Figlio di Dio, il suo dominio su tutta la realtà da sempre, per sé. Quindi non date credito a chi vi dice che questo mondo è sotto il dominio di Satana. Se fosse sotto il dominio di Satana, non ci sarebbe speranza per nessuno. Per nessuno. E il mondo sarebbe in una fase in cui non si potrebbe parlare di speranza cristiana. Ma siccome Dio regna, Cristo regna, noi possiamo sperare e attendere fiduciose al suo ritorno. E infatti ci dice Matteo 25:31 che quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli per incontrare la Chiesa, gli eletti, prenderà posto sul suo trono glorioso. E dal momento che il Figlio dell'uomo, Gesù, è anche il Figlio di Dio, e che Lui e il Padre sono una sola cosa, sarà anche la gloria del Padre a sedersi sul trono glorioso. Matteo 16, 27. Quindi la sua seconda venuta, la sua seconda apparizione non ha il senso di una ripresa di qualcosa che ha perso, di un dominio che gli era stato tolto. Egli ha sempre, da sempre, il totale dominio su tutta la realtà creata, ma che non è visibile a noi umani. Cioè Lui in persona non è visibile oggi. E il fatto che noi non lo vediamo fisicamente non indebolisce il suo dominio e non deve neppure indebolire la nostra fede. Perché, come ci ricorda l'Ebrei, la fede è certezza di cose che non si vedono. Quindi il fatto che non vediamo Cristo fisicamente non deve indebolire la nostra fede. Poi ricordiamo che cosa disse il Signore Gesù proprio a Tommaso, che diceva: ma io se non vedo non credo, se non metto il mio dito, tanto ormai è diventato anche un motto, sono come San Tommaso, e non ci credo se non ci metto il naso. Allora, non ha niente di biblico questa questione, però è diventato un motto. Nessuno crede alla Bibbia, però poi si fanno uso, diciamo, di certe verità bibliche riguardante la mancanza di fede di Tommaso. Gesù però gli deve dire: Tommaso, tu hai creduto perché hai visto, ma beati quelli che credono e non vedono, perché la fede è certezza di cose che non si vedono, ma si sperano e che sono altrettanto reali. Del resto, prima che Dio scegliesse di rivelarsi agli uomini nell'incarnazione del Figlio, non era Lui che governava tutto l'universo? Non era il Figlio esistente sin dall'eternità con il Padre? Proprio in una visione trinitaria, il salmista poteva scrivere: il tuo trono è saldo dai tempi antichi, cioè dall'eternità. E tu esisti dall'eternità, Salmo 93,2. Quando il salmista pensa anche al grande evento storico che ha dato vita alla palingenesi, cioè a questa nuova creazione dopo il diluvio, scrive così: il Signore sedeva sovrano sul diluvio, quindi aveva il dominio su quell'evento straordinario, anzi il Signore siede re per sempre, per l'eternità, Salmo 29:10. Anche se la sua seconda venuta è definita dall'Apostolo Pietro semplicemente come manifestazione della sua gloria, essa è per rafforzare la nostra fede nel Dio Creatore e Salvatore, il quale non ha mai perso la sua gloria, e che tutti noi avremo la gioia di contemplare, esultare quando si manifesterà per renderci partecipi della sua eterna gloria. Cristo, ci dice la Scrittura, viene per essere glorificato nei suoi santi, per essere ammirato dai suoi santi, per essere adorato da tutti quelli ed esclusivamente da quelli che hanno creduto. Questo dice Seconda Tessalonicesi 1:10. Veniamo così ad un altro aspetto, alla promessa di Cristo e la certezza dei credenti. Gesù ha detto, nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, leggo i primi 4 versetti: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, molte stanze. Se no vi avrei forse detto, io vado a preparare un luogo? Se non fosse vero, quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò. Ecco la promessa della seconda venuta: tornerò, vi accoglierò tutti presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E nel luogo dove io vado, voi sapete perfino la via. Del resto, Gesù pregò anche in un altro modo. Nel Getsemani, quando nella sua preghiera sacerdotale, scusate, deve dire: Padre, io voglio che siano con me tutti quelli che tu mi hai dato. Quindi Gesù qui nel Vangelo di Giovanni anticipa quella che sarebbe stata la sua preghiera, perché il Signore Gesù continua a intercedere per i suoi eletti, per i suoi figli, anche se noi non ci rendiamo sempre conto, ma Dio, cioè il Figlio di Dio, prega per noi, per mantenerci salvi nella fede. Allora, queste parole dell'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, sono di grande conforto per i credenti, perché sono uscite dalla bocca di Cristo direttamente. Ora proviamo ad immaginare quale panico, quale smarrimento, quale grande sconforto vi sarebbe stato tra i primi discepoli se Cristo sarebbe andato via senza alcuna prospettiva futura per loro dopo l'ascensione al Padre. Una triste desolazione quando nella famiglia di Dio le persone si assentano e non danno comunicazione della loro assenza. Non dicono, non condividono quello che è importante della comunione fraterna. Gesù non usa questo metodo. Gesù informa i suoi che sta andando via, la ragione per cui sta andando via, per prepararti un luogo, per poi ritornarsi. Noi abbiamo bisogno di recuperare anche questo elemento della comunione fraterna, della comunicazione, delle nostre relazioni. Altrimenti quella partecipazione al pane e al vino, in cui abbiamo letto, dove diventiamo un solo corpo, siamo un solo corpo, non ci serve a nulla. È solo una funzione religiosa, fratelli e sorelle. E noi in quella maniera offendiamo Dio, offendiamo Cristo, perché se non viviamo pienamente la comunione con Cristo e con il suo popolo, noi lo stiamo offendendo profondamente, lo stiamo facendo soffrire. Voi ricordate che questa promessa del Signore Gesù, che anticipava anche il suo ritorno, non fu colta pienamente dai discepoli. Alcuni se ne tornarono a pescare dopo la sua morte. Due discepoli sulla via di Emmaus, sconfortati, se ne tornavano a casa e dissero perfino: ma noi pensavamo che fosse lui, speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. E quando dissero queste cose avevano a fianco a loro il Signore Gesù risorto. Non l'avevano perfino neanche riconosciuto, tanto si erano accecati nella loro delusione. E quante volte noi, fratelli e sorelle, non riusciamo a vedere il nostro Signore al nostro fianco? Perché siamo delusi dalle nostre vite, dalle nostre scelte di vita. E non riusciamo a vedere che al nostro fianco c'è il Maestro, colui che è risorto e che ci porterà con sé. Un altro apostolo, parlo dell'apostolo Paolo, ebbe la grazia di essere chiamato al ravvedimento proprio mentre il suo accanimento violento contro la Chiesa era all'apice della sua manifestazione. Paolo ricevette la grazia di udire la voce di Cristo, il quale lo rende consapevole che sta per diventare il suo Salvatore, nonostante egli lo stesse perseguitando. Saulo, Saulo, perché mi persegui? La storia ci dice che Paolo stava perseguitando la Chiesa. Gesù dice, se tu perseguiti la Chiesa, perseguiti me. E se noi prendiamo le distanze dalla Chiesa, fratello e sorella, noi prendiamo le distanze dei fratelli, da Cristo, scusate. Non c'è altra via. Questa è la realtà biblica, è la verità dell'Evangelo. In questa, potremmo dire, cristofania, apparizione a Paolo, il suo Salvatore gli anticipò che avrebbe dovuto sostenere battaglie, sofferenze, conflitti, persecuzioni a causa del suo nome. Però Paolo realizzò tutto questo nella sua vita, infatti Paolo realizzò tutto questo nella sua vita, ma la realizzò con dedizione, con passione, senza sottrarsi minimamente alla vocazione che aveva ricevuto. Non furono gli ostacoli a dire, ma Signore, me stai chiedendo troppo, io qui non ci posso andare. Sapete, quando poi lui parla della sua certezza e della grazia di aver ricevuto di essere un discepolo di Cristo, un apostolo di Cristo, desideroso che questa verità e questa certezza sia poi di tutti i credenti, scrive delle parole che rappresentano per noi il suo testamento teologico, per la Chiesa di tutti i tempi, le cui profonde ricadute e ricche ricadute sono quelle della fedeltà al Signore a qualunque costo. Leggiamo il suo testamento teologico, proprio nell'ambito della dottrina della risurrezione di Cristo. Lui dice, se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili, perché siamo maggiormente responsabili, perché il non credente non si è mai preoccupato, ma il credente che dichiara di aver creduto in Cristo e si preoccupa solo ed esclusivamente di questa vita, è l'uomo più miserabile, la donna più miserabile di fronte a tutti gli altri uomini. Prima Corinzi 15:9. La promessa di Cristo è vera, il suo ritorno è vero e troverà il suo pieno compimento. Ma chiediamoci, la nostra attesa, la nostra certezza esprime altrettanta certezza? Quali priorità caratterizzano la nostra vita? Quali sono le scelte discepolari che facciamo giornalmente? Quali scelte di crescita nella lettura e nello studio della parola facciamo giorno per giorno? In che termini viviamo la pienezza della comunione con il popolo dei discepoli? Quali responsabilità missionari assumiamo giorno per giorno nella nostra quotidianità? Quali responsabilità genitoriali mettiamo in campo per il bene dei nostri figli? Quali responsabilità coniugali viviamo nella nostra famiglia, nella certezza che il Signore è il Signore di tutte queste realtà? E se queste cose noi le viviamo pienamente, o comunque ci applichiamo per viverle, allora dimostriamo che è vera la promessa del Signore Gesù per noi, che Egli tornerà per portarci con sé. Ma se le nostre priorità, sono solo per questa vita, se ci preoccupiamo solo ed esclusivamente di tutto ciò che caratterizza la nostra quotidianità, il nostro lavoro, le nostre risorse, la nostra salute, le nostre relazioni, a prescindere da Dio, a prescindere dal popolo di Dio, ebbene non dobbiamo poi, come dire, scandalizzarci quando ci troveremo di fronte a tanta miseria, a tanta aridità spirituale, a tanta delusione. E al punto che nulla ci distinguerà da coloro che non hanno alcuna speranza. Sempre Paolo, parlando della nuova nascita, ci incoraggia: se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, perché voi moriste, la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. E quando Cristo, la vostra vita, sarà manifesta, quindi la seconda venuta, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Colossesi 3:1-4. E l'ultimo aspetto è seconda apparizione e resa dei conti. La seconda apparizione non prevede più alcun sacrificio da parte di Cristo per la salvezza dei peccatori. Abbiamo anche detto questa mattina. In quel giorno che solo Lui conosce e che troverà milioni di persone impreparate, purtroppo anche nelle nostre famiglie, sarà un giorno in cui Cristo stesso separerà i credenti dai non credenti, i salvati dai perduti. Questa verità Cristo l'ha anticipata ai Suoi contemporanei, quando era tra loro e che l'Evangelista Matteo ha registrato anche per noi, usando la metafora, del gregge, del pastore e del gregge. Matteo 25:31-33, è un capitolo che parla proprio del giudizio finale. Quando il figliol dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, prendendo posto sul suo trono glorioso, e tutti le genti saranno riunite davanti a lui, egli, cioè Cristo, separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e tutti gli altri e i capri alla sua sinistra. Ora, noi ben pensanti, perché siamo tali, diremmo a protesta: ma Dio non è amore? Per quale ragione escluderà dalla propria gloria milioni di persone? I miei figli, i miei genitori, le persone che amo. Perché è così crudele? Ci sarà qualcuno che vi dirà: no, questo non è il Dio della Bibbia. Il Dio della Bibbia è amore e alla fine salverà tutti. E quindi vi ingannerà ulteriormente, facendovi credere che siete a posto, o che siamo a posto con questa teologia, ma siamo ingannati. La Scrittura ci dice chiaramente perché Cristo agirà in questa maniera. Cristo l'ha anticipata ai suoi contemporanei. Proprio in questa maniera. leggendo Giovanni 3, 16, leggiamo le parole del Signore Gesù. Dio è amore? Certo, Dio è amore. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio per giudicare il mondo, ma per salvarlo. Ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. E poi dice, ma chi crede in lui non è giudicato. Chi non crede è già giudicato. Se tu non credi, sei già giudicato da Cristo in questo momento. Perché? Perché non hai creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Il giudizio è questo, ha detto il Signore Gesù. E quello sarà decretato in quel giorno. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre del loro peccato alla luce. Perché le loro opere erano, le loro opere sono malvagie. Giovanni 3, 16, 19. A queste parole di Cristo, che rivelano il profondo amore di Dio per le sue creature e l'opera di redenzione che Cristo stesso ha compiuto sul suo corpo per la salvezza dei peccatori, non abbiamo da aggiungere altro, se non che Cristo eserciterà il santo giudizio con santa giustizia. E vorrei concludere con la bella dichiarazione di certezza dei credenti, al fine di spronare il tuo spirito di resistenza alla grazia di Dio, con preghiera che questa parola che oggi stai ascoltando compunga il tuo cuore e promuova in te la stessa domanda delle 3.000 persone che ascoltarono la prima predicazione di Pietro dopo l'ascensione di Cristo alla gloria del Padre. E essi dissero: cosa dobbiamo fare? Atti 2.37. Ecco, la certezza dei credenti che i credenti hanno oggi è che li porta ad attendere energicamente, attivamente la seconda apparizione del loro Signore Salvatore. La troviamo nella bocca dell'Apostolo Paolo, capitolo 8 di Romani, 38-39. Sono persuaso, cioè sono pienamente convinto che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Anche qui si parla dell'amore di Dio in Cristo. Dio è amore, ma l'amore di Dio non ha nulla a che fare con il peccato. Non può convivere con il peccato. Cristo è morto per il tuo peccato, ma non possono stare insieme. La gioia dei credenti quindi è arricchita anche dalla certezza che nessuno di quelli per i quali Cristo è morto resterà nella tomba e nessuno di essi precederà l'altro. Paolo conforta i credenti di Tessalonica che si chiedevano che fine avrebbero fatto i loro familiari, i credenti, se Cristo fosse ritornato di lì a qualche momento. Non ci sarà chi arriverà prima e chi arriverà dopo. Questo è stato vero per la conversione. C'è chi è stato convertito prima, chi dopo. Ma non sarà così per l'incontro finale con il Figlio di Dio e l'ingresso in gloria per coloro che aspettano la sua apparizione. Paolo dice così: fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, che è un'espressione per indicare la morte, di persone morte, affinché non siate tristi come altri che non hanno speranza. Infatti se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Perché questo vi dichiaro, mediante la parola del Signore, che non i viventi, Paolo è ancora convinto che quando Cristo sarebbe tornato e lui sarebbe stato ancora in vita, che noi viventi, i quali siamo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Perché il Signore stesso, con ordine, con voce d'arcangelo, con la tromba di Dio, scenderà dal cielo. E prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo tutti insieme rapiti con loro sulle nuvole ad incontrare il Signore dell'aria. E così, da quel momento, saremo sempre con il Signore, per l'eternità. Prima Tessalonicesi 4, 13 e 17. Allora i credenti amano il ritorno di Cristo, attendono fiduciosi il ritorno di Cristo. Essi possono dire con fermezza, certezza, senza alcuna presunzione, ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Allora la domanda conclusiva per tutti noi è: siamo pronti ad incontrare Cristo? Sarà Egli il nostro Salvatore o il nostro giudice accusatore? Gesù, volendo risvegliare la sonnolenza, l'indolenza, l'apatia, la pigrizia, la fiacchezza di molti credenti, disse una frase che ha tutta la sua forza pungente di rimprovero per la Chiesa di tutti i tempi, e quella del XXI secolo, per la nostra Chiesa. La frase è questa: quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Luca 18. Allora chiediamoci: che tipo di fede stiamo vivendo noi? Ci serviamo di Dio o serviamo Dio? Siamo nella Chiesa per essere serviti o per servire? La Chiesa che frequentiamo con assiduità o con saltuarietà è la mia Chiesa o è semplicemente una Chiesa? Perché c'è anche il senso del possesso, che è molto importante. Abbiamo noi il senso di appartenenza o di estraneità? Siamo spettatori del culto a Dio o siamo degli adoratori? Ecco, la risposta che daremo a queste domande evidenzierà se la nostra è una risposta che soddisfa la domanda di Cristo: quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Ecco, mi piacerebbe cantare per conclusione il canto 63 della nostra raccolta, Sarò con te, per dare spessore alla nostra attesa nell'apparizione del nostro Salvatore Gesù Cristo. Amen.